Nata a Manitowoc nel 1985 e diplomatasi nel 2003, Nicole van der Heijden si era iscritta all'Università del Wisconsin, Green Bay, dove era riuscita ad ottenere una laurea in scienza con doppia specializzazione. Nei 6 anni successivi alla laurea, Nicole svolse l'attività di supplente presso la scuola pubblica di Green Bay. Ma prima di tutto Nicole era una madre. Dopo aver avuto 2 figli da una precedente relazione e condiviso la custodia con il padre di questi, nel 2015 conobbe Douglas Dietrich, dal quale ebbe un altro figlio, Dylan. Nicole, Douglas e i 3 bambini andarono a vivere in una piccola città vicino a Green Bay e sembrava che tutto andasse nel migliore dei modi, almeno in apparenza. E dal momento che sto raccontando la sua storia, è ovvio che qualcosa di brutto sia accaduto. Una sera, un amico comune di Douglas e Nicole, Greg, convinse entrambi ad uscire, visto che era un po' che non lo facevano avendo il bimbo piccolo. Alla fine Nicole si convinse e lasciò i 2 bambini più grandi con il padre naturale, Dylan, l'ultimogenito, a sua madre, che lo avrebbe poi lasciato ad un'amica di Nicole che si era offerta di fargli da babysitter. Così, Douglas e Nicole poterono uscire con i loro amici ed andarono tutti a Green Bay il 20 maggio del 2016. Verso le 8 di sera si ritrovarono presso un bar chiamato The Watering Hole, dove suonavano gli Steel Panther, gruppo punk rock che sicuramente conoscerete, e se non li doveste conoscere, tranquilli, siete in buona compagnia. La serata al bar terminò attorno alle 23. All'uscita dal locale il gruppo si separò. Douglas e Greg rimasero con alcuni loro amici dell'università, mentre Nicole ed i restanti amici si diressero in un altro bar, il Sardine Can. Nicole non fu affatto contenta che il suo compagno non fosse andato con lei ed oltretutto, in base a diverse testimonianze, poco prima al Watering Hole aveva bevuto un paio di birre di troppo. Quindi, una volta giunta a destinazione, cominciò a mandargli dei messaggi non propriamente cordiali, accusandolo di essere uno stronzo e chiedendogli se fosse con qualche altra donna. Douglas non la prese troppo sul serio, anzi, la prese proprio a ridere, rispondendole che l'avrebbe raggiunta assieme agli altri al Sardine Can. Passò però parecchio tempo prima che ciò avvenisse, e come prevedibile, Nicole si arrabbiò sempre di più e beve ancora. Dopo aver passato un po' di tempo con amiche e amici al bar, decise improvvisamente di andarsene. Questo successe quando Douglas, che non rispondeva alle sue chiamate, rispose a quella di una loro amica che era vicino a lei. C'è da dire che la relazione tra i due non fosse tutta rose e fiori. D'altronde non si conoscevano da molto quando Nicole rimase incinta e probabilmente Douglas era ancora in fase di assestamento nella sua nuova vita, con una compagna, un figlio e 2 figli non suoi. Probabilmente i loro problemi deflagrarono quella sera, con la ovvia complicità dell'alcol. Comunque dicevamo di Nicole, che uscì infuriata dal bar. Un amico di Douglas, Aaron, la seguì per cercare di calmarla. Purtroppo però Nicole era decisamente fuori di sé ed iniziò a spingerlo nel bel mezzo della strada e a gridare. Ovviamente la gente cominciò a guardarli, soprattutto a guardare lui. Quindi Aaron decise di tornarsene nel bar per evitare guai e la vide allontanarsi senza una meta. Poco dopo la mezzanotte, Douglas, Greg e gli altri amici si apprestarono a recarsi al bar dove erano gli altri. Douglas chiamò Nicole ricevendo una risposta incomprensibile di una persona chiaramente ubriaca, prima che la linea cadesse. Ricevette però un messaggio dove lei sosteneva di aver incontrato un'amica e Douglas pensò che avrebbe smaltito la sbronza da lei. Alle 2 venne riaccompagnato a casa da Greg e la babysitter, amica di Nicole, se ne andò, non prima di avergli chiesto se avesse nascosto il cadavere della compagna nel baule della macchina. In effetti, Douglas non le piaceva molto. Alle 3 l'uomo andò a dormire e rimase a letto fino alle 11 del mattino, salvo una breve sortita dal figlio di Dylan alle 6 per dargli il biberon. A quel punto era ancora convinto che Nicole fosse a smaltire la sbronza da qualche parte come gli aveva scritto, ma cominciò a mandare messaggi a Greg, alla babysitter e alla sorella di Nicole chiedendo se avessero avuto contatti con lei. Ovviamente nessuno sapeva nulla. Nonostante la donna fosse arrabbiata con Douglas, non era comunque normale che non fosse ancora tornata visto che a casa c'era il piccolo Dylan. Quindi cominciarono a chiamare ospedali e conoscenti per verificare se qualcuno avesse delle notizie. Ma di Nicole nessuno sapeva nulla. Quindi, nel primo pomeriggio del 21 maggio 2016, Douglas chiamò il 911 per denunciarne la scomparsa. Purtroppo, un paio d'ore prima, un'altra telefonata era stata inoltrata al 911. a circa 3 miglia di distanza, due ragazzi avevano trovato il corpo senza vita di una donna. Quella donna era Nicole van der Heijden. Era stata strangolata, probabilmente con un cavo elettrico, e sul suo corpo vennero rinvenuti ben 241 tra lividi e ferite. Furono talmente brutali ed estese su tutto il corpo che il riconoscimento dovette avvenire tramite calco dentale. Alle 5 del pomeriggio, gli inquirenti si recarono a casa di Douglas, avendo in pratica risolto a tempo di record la denuncia di scomparsa. Ma non gli dissero nulla inizialmente. Lo ripresero con una telecamera nascosta ed iniziarono a fargli domande. L'uomo fu collaborativo, anche se non propriamente lucido. Soltanto più tardi venne convocato nell'ufficio dello sceriffo per essere interrogato. Considerando quanto si sapeva fino a quel momento, fu abbastanza ovvio che Douglas risultasse il sospettato numero uno. E la situazione per lui non migliorò quando nei pressi dell'abitazione dei due vennero rinvenuti del sangue e dei ciuffi di capelli biondi. In base a questo gli inquirenti ipotizzarono che l'omicidio fosse avvenuto vicino alla casa e che poi il corpo fosse stato trasportato nel luogo del ritrovamento. Douglas venne arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado. Le cose si misero ancora peggio perché apparentemente vennero ritrovate anche tracce di sangue nella sua auto e su delle scarpe compatibili con alcuni dei segni lasciati sul corpo di Nicole. Nell'agosto del 2016 però le cose cambiarono drasticamente. Furono infatti disponibili i risultati di nuove analisi che certificarono come il sangue sulle scarpe in realtà non fosse sangue, mentre quello ritrovato in macchina fosse sangue di tacchino. In aggiunta a questo, il DNA rinvenuto sul corpo della vittima non era compatibile con quello di Douglas, mentre lo era con quello di un uomo di nome George Birch, che era schedato in quanto la sua fedina penale risultava piuttosto corposa. E guarda caso, si era trasferito da poco a Green Bay. Ma le cose più interessanti saltarono fuori dall'analisi del suo cellulare. La notte dell'omicidio risultò essere transitato in molti dei luoghi di interesse e nei giorni successivi fece anche diverse ricerche sul caso. Quando fu interrogato, George raccontò una storia un po' particolare. D'altronde sapeva che il compagno di Nicole era stato il primo ed unico sospettato del caso, almeno fino ad allora. Disse che quella sera aveva incontrato Nicole, che avevano flirtato, e che poi erano andati a casa di lei fermandosi di fronte ad essa ed amoreggiando in macchina, fino a quando Douglas non era uscito fuori per pestare entrambi, uccidendo lei e costringendo lui a portarla nel posto del ritrovamento. In aggiunta al fatto che George fosse grosso quasi il doppio di Douglas, altri elementi del suo racconto risultarono piuttosto inverosimili e di conseguenza venne arrestato nel settembre del 2016 con l'accusa di omicidio di primo grado. Durante il processo la sua versione e quella dei suoi avvocati non cambiò. Era stato Douglas a commettere il delitto, non lui. Ma quanto asserito dall'uomo, già di per sé poco credibile, non trovò riscontro neppure nel Fitbit che, fortunatamente per lui, Douglas indossava quella notte. Lo aveva anche il giorno dopo quando la polizia lo riprese in casa sua dopo la segnalazione della scomparsa di Nicole e registrò anche attività notturna, ma solo di pochi passi, quelli che fece per andare in bagno e dare il biberon al figlio. Insomma, non risultò possibile che avesse fatto gli spostamenti dei quali aveva riferito George in aula. Nel marzo del 2018, George Birch venne dichiarato colpevole di omicidio di primo grado, con una sentenza a vita senza possibilità di parola. Cosa sia avvenuto quella notte, e se sia vero almeno in parte quanto sostenuto dall'assassino, e cioè che incontrò Nicole in un altro bar poco lontano da quello dove si trovavano i suoi amici, rimarrà per sempre un mistero.